amiche e amici di Adol Magazine, benvenuti ad una nuova puntata di podcast dopo il draft. Continuiamo con le nostre analisi delle division post draft di Las Vegas. Quest'oggi è il turno di una division molto importante perché dopo 20 anni sono cambiati un po' gli equilibri di forza e parliamo della AFC East. A farmi compagnia questa settimana ci sono Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao Gabri, buonasera a tutti.
Fabio Moras, ciao Fabio.
Ciao Gabri, ciao a tutti.
E Oleg Bogdea, ciao anche a te Oleg.
Ciao ragazzi, sono in maschera, spero che mi sentiate bene.
Sì, sì, ti sentiamo Oleg, che giri per la Windy City a cercare notizie sui prossimi prospetti da seguire. Sappiamo che stai andando in scouting, la verità è questa. Detto ciò, partiamo con la nostra puntata che ci vede in AFC East, una division che per 20 anni è rimasta pressoché immutata quasi. I Patriots con Tom Brady hanno creato la Dynasty in NFL, l'unico esempio che abbiamo di Dynasty così lunga in NFL, ma quest'anno con il passaggio di TB12 a Tampa Bay si è chiaramente aperto un vuoto di potere che le altre tre squadre, Jets, Dolphins e Bills, vorranno e potranno sfruttare per andare all'assedio di quel trono detenuto da Bill Belichick. E nell'ottica di analizzare quelle che possono essere le possibilità delle altre squadre, vorrei proprio partire da campioni in carica, però, ovvero da quelli che potrebbero dover abdicare, i New England Patriots. È ovvio che il discorso draft, il discorso New England Patriots si intreccia tutto a quello che Tom Brady ha scelto di fare, ovvero di spostarsi poi verso Tampa Bay, ma i Patriots non hanno poi scelto di andare su un quarter, perché come peraltro su queste frequenze avevamo ampiamente pronosticato. Guido, ti chiedo, che tipo di draft hanno fatto i New England Patriots? È stato un draft stile Bill Belichick, ovvero con tanti prospetti poco conosciuti, o è stato un draft che secondo te ha scovato qualche piccola gemma?
Allora, direi entrambe le cose, nel senso, è stato un draft in cui New England, in particolare Belichick, è andato molto a rimpolpare, cioè ha puntato molto sul numero piuttosto che andare a prendere il singolo ruolo, il singolo giocatore, e come al solito diciamo ci ha dato la... Belichick è l'incubo per tutti i draft, pronostiatori di draft, perché ogni anno quello che sarebbe più logico, comunque diciamo il popolo pensa che sia più logico per New England, puntualmente viene smentito. Quest'anno sarebbe stato logico andare a prendere un quarterback, non l'hanno fatto. Questo secondo me la dice lunga sul fatto che sulla fiducia che ripongono in Jarrett Stidham, ma secondo me non è una scelta a priori quella di non andare a prendersi un quarterback. Probabilmente se ci fosse stata l'occasione, credo, per andarsi a prendere, che ne so, un Joe Burrow o un Tagovailoa, sarebbe stato molto ampliato, ma non si sa mai. Secondo me forse in quel caso avrebbero potuto pensarci. Evidentemente da Herbert in giù New England ritiene di avere qualcosa di meglio in casa, e vedremo se questo sarà vero. Mi ricollego a questo discorso perché i Patriots sceglievano alla 23 del primo round, ma come da tradizione sono usciti dal primo round, quindi hanno fatto trade down con i Chargers in cambio, quindi a cui hanno dato la 23 in cambio della numero 37, che sarebbe un secondo giro, e la numero 71, che sarebbe invece un terzo giro. Con la prima scelta del draft dei Patriots, ma di fatto una scelta al secondo giro, sono andati su una safety, su un defensive back, Kyle Duggar da Lenoir Ryan. Allora, ovviamente c'è tutto, diciamo, i precedenti abbastanza importanti sui defensive back dei Patriots scelti al secondo giro. Purtroppo per New England in pochi hanno veramente rispettato le aspettative, o comunque rispettato il round in cui sono stati scelti. Kyle Dagger magari sarà colui che inverte un po' questa tendenza. Solo negli ultimi 3 anni, mi pare il terzo anno di fila che i Patriots scelgono un defensive back. 2 anni fa Duke Dawson, che credo non sia nemmeno più a New England, non so, forse a Denver per trade mi pare. E l'anno scorso Jojan Williams, che non ha giocato, non ha avuto granché snap. Quest'anno Kyle Dagger è un prospetto che ha fatto, diciamo, esploso nel periodo post stagione, diciamo, perché è esploso a seguito del Senior Bowl. Il Senior Bowl è molto importante, lo vedremo dopo, per trovare il fil rouge del draft di New England. È un prospetto che viene appunto da un college abbastanza sconosciuto, di Division 2, e questo potrebbe far preoccupare, perché è chiaro che abbiamo una mancanza di concorrenza a livello di avversari con cui si è confrontato questo giocatore, che potrebbero in qualche modo far preoccupare. C'è da dire che comunque giocando in un livello basso, questo ragazzo ha dominato, perché è veramente quasi un one man team, ma dove ha convinto i Patriots è stato proprio, come ha detto Belichick, durante la settimana del Senior Bowl, dove l'hanno potuto vedere all'opera dal vivo, sia in situazioni di diciamo uno contro uno, che in situazioni di partitella, che poi nella partita proprio è vera il Senior Bowl, e sono rimasti veramente impressionati. Ha delle grandi abilità atletiche, è un athletic freak, infatti ha fatto registrare un buonissimo tempo alla combine, un 4.49 sulle 40 yard, 42 di vertical jump. Insomma, l'esplosività, l'atletismo è la caratteristica principale. Ma unito a questo fa intravedere anche una certa intelligenza e fisicità che è perfetta per un defensive back, una difesa in New England. Difficilmente lo vedremo fin da subito contribuire da starter, o comunque con minuti da starter nella difesa di New England, perché diciamo il reparto delle safety, dei defensive back in generale, è molto 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 agguerrito, e la depth chart è abbastanza proibitiva per tutti questi giovani. È chiaro che secondo me, se mai lo dovesse meritare, abbiamo visto molte volte come New England non guarda in faccia nessuno. Se che tu provenga da Division 2, che tu sia draftato al primo giro, che tu sia undrafted, loro se vali, se produci nel loro sistema, e lo vedono una volta che sei lì, cioè se vedono che ti hai preso il loro sistema nel modo giusto e riesci a produrre in quel sistema lì, non c'è, diciamo, non si fanno remore. Quindi diciamo che potrebbe sicuramente contribuire da subito sugli special team, un altro aspetto molto importante per Belichick, e potrebbe essere il futuro rimpiazzo di Patrick Chung, anche se è rinnovato, però comunque comincia a essere un giocatore che ha subito diversi colpi e ha un'età, e Kyle Dagger potrebbe essere proprio quel tipo di giocatore di safety in the box che va a coprire i tight end, ma che, se chiamato a giocare un po' più sul profondo controllare l'area profonda del campo, non delude. Sempre al secondo round, la scelta numero 60, Josh Uche, linebacker, edge defender da Michigan. Ne avevamo già parlato di questo giocatore anche in questo podcast, perché ci avevano fatto una domanda, ma ribadisco comunque il concetto che secondo me questa è la scelta più mi è piaciuta dei Patriots, perché è proprio prototipo del difensore, dell'edge defender / linebacker che piace a Belichick, e loro dovevano, diciamo, coprire questo need che avevano nella posizione dopo le partenze di Van Noy e Jamie Collins, e lo hanno fatto proprio inizialmente con questo giocatore che ha la versatilità per giocare sia in pass rush che off the ball, quindi ha un primo passo impressionante e la capacità di conseguenza di piegarsi per girare intorno alla linea, all'uomo di linea offensiva, ma ha dimostrato anche un gran range quando chiamato a coprire in coverage. È stato sfortunato nella sua carriera a Michigan perché ha avuto ogni anno tanti giocatori forti davanti a lui e quindi ha fatto fatica a imporsi, però nell'ultimo anno, che è diciamo l'unico anno che ha giocato veramente molti snap, molti minuti, ha prodotto tanto, è stato uno dei difensori più produttivi della sempre ottima difesa di Michigan. È appunto il classico difensore di New England, ibrido, che ha fatto le fortune nella difesa dei Patriots. Preoccupa un po' la stazza perché 6 piedi e 1 per 245 pound, ma diciamo che può compensare con le braccia lunghe, e appunto le braccia lunghe possono sopperire in qualche modo a limiti o alla mancanza di centimetri per quanto riguarda l'altezza. Secondo me non sarà uno di quei giocatori puri defensive end, proprio perché secondo me la sua carta principale è la versatilità, e quindi lo vedremo in questo ruolo che è appunto perfetto. Per questa scelta a me piace molto. Diciamo, sono andati in un giocatore simile ma forse con meno upside nel terzo round, alla scelta numero 87, Anthony Jennings, edge defender, linebacker ancora da Alabama. A differenza di Uche, Jennings ha la stazza perfetta per giocare anche defensive end, ma manca di esplosività, di atletismo. Però è un giocatore molto tecnico che chiaramente allenato bene ovviamente da Nick Saban, che è un maestro, e proprio la correlazione fra il sistema difensivo di Nick Saban e il sistema difensivo di Bill Belichick, che sono molto simili in molti concetti, non a caso appunto Nick Saban è stato defensive coordinator di Belichick ai tempi dei Cleveland Browns, secondo me questo gli dà un vantaggio. Ecco, quindi riassumiamola così: Uche ha sicuramente più potenziale e sicuramente negli anni potrà essere un giocatore migliore rispetto a Jennings, però ci sta, è molto probabile che nell'anno da rookie produca e giochi di più Jennings, proprio per questa sua immediato fit con la difesa di New England. Sempre nel terzo round, ce ne sarà ancora un'altra scelta nel terzo round, quindi diciamo un terzo round abbastanza impegnato per New England. Scelta numero 91, Devin Asiasi, tight end da UCLA. Anche questo era un need che appunto era presente nella squadra già dall'anno scorso, quando Gronkowski si era ritirato. Sappiamo quanto è importante il ruolo del tight end nell'attacco di McDaniels, e abbiamo visto l'anno scorso quello che è successo quando è mancata una minaccia in quel ruolo lì, perché ovviamente i sostituti o presunti tali hanno ampiamente deluso. Quindi questo giocatore ha sicuramente l'opportunità di essere da subito un upside rispetto a quello che è già presente al roster nel ruolo. È un giocatore molto interessante perché corre molto bene, nonostante appunto una stazza discreta. Soprattutto corre bene nelle tracce nelle sim, che è diciamo quella la parte centrale del campo, che sono chiamate molto spesso da McGates, e diciamo Brady e Gronkowski hanno banchettato su queste tracce per anni. Se prende velocità è molto complicato da fermare, poiché un linebacker non riesce a fermarlo dall'inizio, e poi dopo anche defensive back possono trovare qualche difficoltà perché è molto grosso ma molto agile. Deve migliorare su, come quasi tutti i tight end in uscita dal college, sui blocchi, sul gioco di linea offensiva, che molto spesso anche un tight end è chiamato a fare, ma abbiamo visto anche al college che è molto molto propenso a bloccare, anche se non con la tecnica più giusta. Sono andati di tight end back to back, alla scelta numero 101 hanno preso Dalton Keene, tight end a Virginia Tech, soprannominato Rambo, già questo diciamo lo rende subito un preferito dei tifosi e insomma mi ha incuriosito questo soprannome, una scelta abbastanza interessante. Lo stesso Belichick in conferenza ha parlato di lui dicendo che l'utilizzo che ne è stato fatto nell'attacco di Virginia Tech non è lontanamente vicino a quello che hanno pensato per lui, che hanno visto nelle sue potenzialità che potrebbe fare nell'attacco di New England. L'ultima volta che i Patriots sono andati, hanno scelto due tight end così in alto al draft, è il famoso draft in cui presero Gronkowski e Aaron Hernandez. Non voglio dire che Asiasi e Dalton King saranno i nuovi Gronkowski e Hernandez, ma è chiaro che l'intento di Belichick era di rinforzare questo ruolo così importante e così trascurato la scorsa stagione. Dalton King è un giocatore che ha giocato praticamente in tutti i ruoli dell'attacco di Virginia Tech, lo abbiamo visto fullback, lo abbiamo visto running back, lo abbiamo visto allinearsi tight end puro ricevitore, lo abbiamo visto allinearsi tight end puro bloccatore. Quindi è un giocatore molto versatile, molto atletico, ha fatto nei test atletici è stato tra i migliori della classe, e se Asiasi rappresenta diciamo il giocatore che apre il campo, che dà profondità, che è bravissimo nelle tracce, Dalton King potrebbe essere il giocatore versatile, il coltellino svizzero, quindi non per paragonarli ancora, ma come tipo di paragone Dalton King potrebbe essere il tipo di giocatore che era Aaron Hernandez nell'attacco di New England. Chiaramente appunto dovrà guadagnarsi i minuti, non sarà scontato, però secondo me l'intenzione di utilizzarlo in più parti del campo c'è, ed è il motivo per cui hanno fatto anche trade up per andarsi a prendere questo giocatore. Al quinto round hanno scelto un kicker, anche questo un need, perché Gostkowski era stato rilasciato in free agency, scelta che ci sta, ha suscitato un po' di scalpore la questione tatuaggio, ovvero hanno visto, aveva un tatuaggio di una riconducibile a un'organizzazione di suprematista bianca, insomma razzista, e diciamo lui è corso a ripari dicendo non sapevo, per me ha un significato differente, me lo tolgo, insomma diciamo che un po' passabile se fosse vera questa cosa. Come penso, nella sua carriera collegiale, parlando di campo, nella sua carriera collegiale è stato più volte decisivo nel quarto, e soprattutto ha sempre avuto successo anche quando aveva il meteo contro, quindi diciamo in condizioni meteorologiche non proprio facili. Questo per un kicker, tolto il discorso tatuaggio, non potresti desiderare di meglio. Decisivo nel quarto e diciamo immune o quasi ai cambi atmosferici. Al sesto round, scelta numero 182, Michael Onuenu da Michigan, offensive guard, e questo potrebbe essere una scelta, una delle scelte più importanti di questo draft, perché questo è uno starter, ha giocato sempre da titolare nella linea offensiva di Michigan, una linea offensiva che ha visto draftati molti giocatori, tra cui Cesar Ruiz addirittura nel primo round, ma anche Ben Bradeson, quindi una linea molto forte, e questo ragazzo non sfigurava accanto a questi prospetti diciamo più premiati anche dalla scelta al draft. Dovrà diciamo dimostrare di avere l'agilità giusta per affrontare avversari sicuramente più veloci, più agili, atletici rispetto a quelli affrontati al college, ma il potenziale per poter essere un futuro starter c'è tutto, e al sesto round onestamente è un'ottima presa. Sono andati ancora con un uomo di linea offensiva sempre nel sesto round, Justin Herron, offensive guard da Wake Forest. Rispetto al giocatore precedente, Herron è un po' più indietro e forse fermo lì, nel senso non ha grande potenziale. Anche lui molta esperienza, ha giocato molti snap al college. Idealmente i Patriots lo proveranno come tackle, però non so quanto potrà avere successo questo esperimento. A piedi veloci, braccia lunghe, gli manca un po' di potenza, infatti non ha fatto registrare un buon un buon test sui pesi, potenziale backup e niente di più, temo. Sempre al sesto round sono andati su un linebacker, Cash Maluia da Wyoming, giocatore abbastanza interessante che, se non riuscirà secondo me a traslare il suo gioco dal college alla NFL come linebacker, potrà diventare uno special teamer veramente di alto livello, perché comunque ha fatto registrare 4,53 nelle 40 yard al suo pro day, credo uno dei pochi pro day che hanno potuto svolgere prima del lockdown. Ha dimostrato al college a Wyoming di avere degli ottimi istinti anche in coverage. Troverà inizialmente appunto spazio, se farà il team, troverà sicuramente spazio negli special team, mentre imparerà la posizione di linebacker o diciamo i compiti del linebacker nella difesa dei Patriots. Per chiudere al settimo round, pick numero 230, Dustin Woodward, offensive guard, centro da Memphis, anche qui tanta esperienza, 52 partite da titolare da centro o guardia nella linea offensiva di Memphis, un po' undersized, quindi diciamo non il prospetto fisico che ti fa strabuzzare gli occhi, però un giocatore abbastanza tecnico che potrebbe essere materiale da practice squad e nel futuro anche lui idealmente diventare una riserva, insomma una sorta di tappabuchi. Io vado controcorrente perché ho visto molti giudizi negativi sul draft New England. Secondo me invece rispecchia pienamente lo stile di Belichick. New England mediamente non è una squadra che drafta benissimo, ma a volte trova delle gemme che valgono il prezzo di tante altre scelte buttate via. Sembra un po' stupido, ma è così. Quindi io gli darei una B meno, quindi diciamo un draft abbastanza solido per i Patriots del post Brady.
Sono pienamente d'accordo con te, Guido, e hai detto secondo me anche una sacrosanta verità, che è quella che i draft dei Patriots non sono sempre così belli come molti analisti tendono a farli passare, ma a volte beccano proprio quel giocatore che in qualche modo cambia un po' il volto della classe. Ti faccio giusto una domanda. Abbiamo detto inizio puntata che i Patriots potrebbero abdicare. La possibilità che invece rimangano al comando della division c'è, secondo te?
Io dico di sì. Cioè, allora, hanno perso Brady, che è ovviamente tanta roba, e questo è innegabile. Però la difesa, al netto delle perdite tra i linebacker di cui abbiamo già parlato prima, la difesa è rimasta abbastanza intatta. I wide receiver l'anno scorso onestamente stavano una stagione molto sfortunata da quel punto di vista, perché la loro prima scelta l'anno scorso, Harris, si è fatto male, rientrava in ritardo, e quindi comunque ha fatto vedere qualcosa, ma in fondo anche Sanu comunque preso per un secondo round ha avuto problemi fisici, Julian Edelman non può fare tutto, non è il ricevitore che può tenere da solo un attacco in NFL, non è un Julio Jones, non è un DeAndre Hopkins, è un grandissimo giocatore, però un giocatore abbastanza situazionale, ecco. Quindi secondo me alla fine dare per spacciati i Patriots finché ci sarà Belichick è sempre sbagliato. È chiaro che possiamo dire che il gap con le avversarie si è ridotto, sia perché i Patriots hanno perso qualcosina ovviamente, e poi vedremo come sarà Stidham, perché se Stidham arriva e la rivelazione e trascina la squadra, allora si parla di un'altra cosa, però così com'è hanno probabilmente si è ridotto il gap con le altre squadre di division, sia perché i Patriots hanno appunto perso qualcosa, sia anche perché le squadre sotto si sono mosse benissimo, e non è una cosa dell'ultimo draft, ma una cosa dell'ultimo paio d'anni, e è probabile che sia una situazione, una division più combattuta. Ma ecco, io finché ci sarà, è vero, Brady è andato via, finché ci sarà Belichick faccio fatica a vedere Patriots andare completamente sotto nella division.
Perfetto, molto interessante la tua analisi. Adesso passiamo alla seconda squadra che andiamo ad analizzare, che sono i New York Jets, che per l'occasione analizzerò io, visto che il nostro buon Emiliano questa sera è in injury report. In realtà mi hanno fatto fare i Jets solamente perché c'è Lamar Jackson, che io ho continuato a reiterare durante tutte le puntate precedenti, e quindi il karma ha voluto che toccasse a me fare i New York Jets, che hanno fatto, a mio modo di vedere, un ottimo draft, soprattutto con le pescate nei giri secondari. Al primo round sono andati alla 11 su Mekhi Becton, offensive tackle da Louisville, una pick che a mio modo di vedere è corretta, nel senso del need. Erano già andati via sia Jedrick Willis sia Andrew Thomas, e i Jets avevano bisogno di colmare un problema in linea offensiva, che sono riusciti sia con la pick di Becton, sia con la pick di un offensive tackle che vedremo più avanti, sia con gli innesto free agency, a potenziare quello che è un reparto dove il general manager Joe Douglas voleva chiaramente un upgrade per proteggere meglio il proprio quarterback Sam Darnold. Non sono un grandissimo fan di Becton, nel senso che giocatori molto atletici come lui, ma poco tecnici, non mi fanno impazzire, soprattutto a livello di linea offensiva. Lo abbiamo visto alla Combine fare dei numeri strepitosi a livello di prove atletiche. Mi preoccupa invece un po' il posizionamento delle mani, la tecnica in generale di leverage che ha con i difensori avversari. È un prospetto molto grezzo, molto forte sul running game, e di questo penso che Le'Veon Bell possa esserne felice, ma ancora da sgrezzare in pass protection. Ha giocato a Louisville 21 partite da tackle di sinistra e 12 da tackle di destra, quindi ha una esperienza in entrambe le posizioni di tackle. I Jets potrebbero anche decidere di schierarlo inizialmente a destra e poi spostarlo a sinistra, ma visto che non hanno una sicurezza a sinistra, è arrivato George Fant, ma non è detto che possa giocare lui, potrebbe anche far partire Becton direttamente sul lato cieco di Darnold. Il problema grosso che io vedo in Becton è quello del peso, perché comunque è un giocatore che pesa già 380 libbre, non è poco. Giocatori del genere potrebbero risentire del controllo del peso durante l'off-season NFL, soprattutto se non vengono controllati, e soprattutto in un off-season del genere. Quindi sarà un giocatore che dovrà essere assegnato a un buon coach di reparto che lo sappia gestire bene, eventualmente anche a un nutrizionista che riesca a gestirne il peso, perché non è un problema così da poco come potrebbe sembrare. Se invece tutti questi problemi riuscissero a essere contenuti, Becton è sicuramente un giocatore che ha grande upside e potrebbe anche fare molto bene nella linea offensiva dei Jets. Al secondo round New York ha preso Denzel Mims da Baylor, un wide receiver, era uno dei ricevitori di cui parlavamo spesso durante le nostre puntate pre-draft. Mims è stato preso dopo aver fatto un trade down di 11 posizioni con i Seahawks, e nel frattempo aver preso anche una pick al terzo round, quindi ottima mossa da parte di Douglas. Anche qui parliamo di un giocatore tecnicamente non completo, ancora un pochetto da sviluppare, molto veloce, molto alto, fluido nei movimenti, sembra essere veramente uno di quei prospetti interessanti che colpiscono lo spettatore quando gli si guarda. Però andando un pochino ad analizzare la sua situazione, vediamo come le mani non sempre siano precisissime, qualche drop di troppo dove a volte si focalizzava più che altro sul guadagno successivo, il controllo del corpo in alcune situazioni di palla contestata non è stato perfetto, e soprattutto il problema più grosso per quello che riguarda Denzel Mims è il fatto di venire da un attacco come quello di Baylor molto molto semplice, che non gli ha richiesto di correre grandi tracce interne, e dunque è proprio il route running che deve affinare di più. Tuttavia è un giocatore comunque anche lui che ha tantissimo upside, ha fatto un ottimo senior ball e viene comunque da una stagione del 2019 molto produttiva in cui ha raccolto 66 passaggi per 1020 yard e 12 touchdown. Andrà ad accoppiarsi con Breshad Perriman, che è un giocatore peraltro molto simile a livello di caratteristiche, che Ravens non ha fatto molto bene quando fu draftato al primo round, ma tra Tampa Bay lo scorso anno e magari i Jets quest'anno sembra essersi un pochino ripreso, quindi ci potremmo aspettare un attacco molto verticale per New York e un attacco dove la velocità di questi giocatori potrebbe anche fare la differenza, e sono anche due giocatori molto molto fisicati, quindi dei grossi target che potrebbero servire a Sam Darnold per cercare di entrare più facilmente in end zone. Al terzo round, numero 78, è stata scelta la safety da California, Ashton Davis, un'ottima pick, forse a primo sguardo potrebbe sembrare inutile come scelta, visto che i Jets hanno sia Jamal Adams che Marcus May come safety e sono uno dei tandem più forti della Lega, ma andando un attimo ad analizzare la situazione, Adams è in una situazione contrattuale molto turbolenta, si parla di trade, si parla di comunque un possibile cambio di squadra, mentre May, che è la free safety, giocherà nell'ultimo anno di contratto. Quindi riportare in squadra un talento già comunque abbastanza pronto, che possa eventualmente andare a sostituire uno dei due, secondo me è una scelta molto intelligente. Davis è una free safety pura, ha giocato da center fielder, 7 intercetti in carriera, è un giocatore veloce, è un giocatore tosto, è un giocatore forte. Inizialmente lui non giocava football, ma era un atleta, nel senso che faceva atletica, quindi è un walk-on. Potrebbe, nella peggiore delle ipotesi, diventare uno special teamer, ma secondo me ha tutte le carte in regola per poter giocare da safety titolare. Ha giocato anche cornerback al college, quindi porta anche una certa versatilità che potrebbe essere interessante da utilizzare nello schema difensivo dei Jets, e sostanzialmente si parla di un giocatore che ha parecchia incisività sul reparto difensivo. Quindi se nelle prime due pick i Jets sono andati a sviluppare l'atletismo piuttosto che la tecnica, secondo me in questo caso al terzo round hanno preso veramente un giocatore molto molto valido, che sa come stare in campo e che potrà fare molto bene se chiamato in causa inizialmente, ma anche poi in futuro come titolare, perché ce lo vedo senza alcun tipo di problema poi dopo subentrare e giocare tra gli starter. Sempre al terzo round, con la numero 79, è stato preso Jabari Zuniga, defensive end, edge defender da Florida. Ne avevamo già parlato qualche settimana fa quando qualche utente dal nostro chat Telegram ce lo aveva chiesto, peraltro facendo un paragone con Jakai Polite. Ecco, non è Jakai Polite, questo perché Zuniga, a mio modo di vedere, è un giocatore più talentuoso, un giocatore che comunque ha sviluppato esperienze in tutti i ruoli della linea difensiva, sia come edge che come inside rusher, ha giocato anche buoni snap in pass coverage, quindi diciamo è un giocatore che sa fare un po' tutto. Mi piace molto come gioca contro le corse, quindi è un elemento che può sicuramente fornire il suo contributo in una difesa che ama magari muoversi un pochino di più con gli accoppiamenti. Forse il problema, oltre che gli infortuni che l'hanno un pochino martoriato nel corso degli anni e che sicuramente faranno alzare qualche sopracciglio ai tifosi dei Jets, è il fatto di non essere sempre sul pezzo. Ci sono state delle partite in cui l'abbiamo visto spegnersi, in cui non ha giocato costantemente per tutto l'arco della gara, in cui tendeva a stare un pochino troppo alto, e, diciamo, deve anche lui affinarsi. Il talento c'è, l'atletismo c'è, la forza c'è, deve migliorare in tutti quegli aspetti del gioco che lo possono definire e rifinire come pass rusher. Però a mio modo di vedere non c'è il problema che diventi un altro Jakai Polite. Su questo penso che i tifosi dei Jets possano anche stare tranquilli, anche perché Zuniga è stato un giocatore molto produttivo al college, 18 sack e mezzo, 34 e mezzo tackle for loss, ha corso un ottimo tempo sulle 40 yard alla scouting combine, quindi è veramente un ragazzo che a mio modo di vedere potrà trovare il suo spazio nel fronte difensivo di New York. Al round numero 4 con la pick numero 120 è stato preso la Michael Perrine, running back, sempre da Florida, sempre dai Gators. Va a quantomeno tamponare quello che è un problema per i Jets, che è quello del running back. È arrivato Frank Gore nelle scorse settimane, ma lo scorso anno l'acquisto di Le'Veon Bell non ha reso come sperato. Perrine è un giocatore che, pur chiaramente in scala minore, è molto simile a Le'Veon Bell, perché è capace sia di essere effettivo fuori dal backfield che quando corre. È un runner abbastanza fisico, quindi va molto di corpo, gioca molto con la sua forza fisica. Non è velocissimo, soprattutto non ha una grandissima velocità di punta con cui puoi andare a bruciare gli avversari, però quantomeno inizialmente potrebbe anche essere un elemento complementare a Le'Veon Bell, dove i Jets potrebbero sfruttare Bell più fuori dal backfield, mentre la forza fisica di Perrine potrebbe essere sfruttata più, diciamo, come running back classico. Peraltro a Florida ha giocato parecchio, 677 yard guadagnate lo scorso anno con una media di 5.1 a portata, è stato anche un team captain, quindi io penso che quantomeno prima dell'arrivo di Gore Perrine poteva avere molte più possibilità di scendere in campo. Adesso magari con l'esperienza di Gore e col fatto che Gore sia un esempio più unico di creare di running back eterno in NFL, magari si potrebbe trovare a doversi spartire qualche portata con i giocatori più esperti, però non dubito che possa magari più avanti trovare il suo spazio. Sempre a round numero 4, 5 pick dopo, è stato preso James Morgan, quarterback da Florida International University. Anche in questo caso i Jets sono mossi prima al draft e poi dopo hanno preso un veterano in free agency. Il veterano in questo caso è Joe Flacco, arrivato proprio la settimana scorsa. Per quello che riguarda il giovane Morgan, parliamo di un giocatore che, curiosità, è cresciuto vicino al Lambeau Field e idolatrava Brett Favre, ma non stiamo parlando minimamente di un giocatore di tal calibro. È un ragazzo col braccione, quindi molto molto potente a livello di lancio in profondità, non molto a livello di precisione, a livello di decision making. Ha avuto 37 partite da titolare giocate, dove ha lanciato 65 touchdown e 34 intercetti. I Jets lo hanno preso semplicemente per allungare le rotazioni a quarterback, perché poi hanno trovato l'opportunità di prendersi un giocatore più esperto come Flacco e quindi hanno portato poi l'ex Ravens e l'ex Broncos in squadra. Non so se il ragazzo potrà fare il roster. I Jets al momento hanno 5 quarterback, quindi sicuramente si scatenerà una lotta per ottenere il posto di backup. Magari potrebbero anche decidere di tenerne 3 eventualmente, e credo che il buon Morgan si debba giocare le sue possibilità in questo modo. Sempre altra pick, round numero 4, 129, Cameron Clark, offensive tackle da Charlotte. Qui parliamo di un giocatore, anche in questo caso grezzo, tuttavia con un buon potenziale, molto atletico anche lui, peraltro si è allenato con Becton nel processo di avvicinamento al draft. Mani molto molto forti, molto molto pesanti, con cui riesce a imporre la sua fisicità sugli avversari, molto forte a livello di muscolatura, intimidatorio nei confronti dei difensori avversari, quando riesce a prendere il leverage giusto diventa devastante. Al contrario, non è molto mobile lateralmente, deve essere un pochino più equilibrato nel muovere la parte superiore del corpo e nel muovere i piedi, dove a volte si ritrova un pochino troppo alto e quindi può essere superato dai difensori avversari. A volte è un po' troppo aggressivo e quindi questo potrebbe esporlo anche a qualche penalità. Parliamo però di un giocatore che contribuirà a dare profondità alla linea offensiva dei Jets. Se i Jets correranno molto, questo ragazzo potrà sicuramente trovare posto in campo, soprattutto perché ha quella mentalità da run blocker che tanto piace ai team che corrono, e quindi qualche snap sicuramente lo potrà trovare anche già da rookie. Al quinto round, a mio modo di vedere, la pick migliore del draft dei Jets, Bryce Hall, cornerback da Virginia. Bryce Hall è stato un capitano a Virginia, ha giocato 4 anni. Se lui si fosse dichiarato lo scorso anno, secondo me sarebbe stato uno dei primi, cornerback a uscire dal draft. Ha deciso però di tornare per un'altra stagione nella sua alma mater. Si è purtroppo fatto male a ottobre alla caviglia, questo gli ha fatto perdere la parte finale della stagione e poi dopo tutto il processo di avvicinamento al draft. Però parliamo di un ragazzo che durante il 2018, quindi durante l'ultima stagione che ha giocato completamente, è riuscito a deviare 24 passaggi, ha finito la sua carriera collegiale con 5 intercetti. È un bullock, è un leader, è un cornerback secondo me molto molto forte, che se riprenderà a pieno dall'infortunio alla caviglia può diventare titolare senza alcun problema, perché si accoppia bene con i tight end, si accoppia bene con i wide receiver più grossi, sa giocare bene la press coverage, sa giocare comunque abbastanza bene la zone coverage. Mi piace veramente veramente tanto. Chiaramente deve anche lui affinarsi come tutti i prospetti. Un aspetto che mi piace molto: riesce a stare attaccato ai ricevitori su tutte le tracce principali che si giocano. Questo, a mio modo di vedere, è un aspetto molto importante che va tenuto in considerazione per i cornerback, soprattutto se poi gli aggiungiamo anche la capacità di essere effettivi sulla palla. Quindi ottima pick al quinto round. Mi ha molto sorpreso vederlo scendere così tanto pur se l'infortunio è grave. Solitamente un giocatore come Hall in un draft normale sarebbe potuto essere scelto un pochino prima, perché le squadre avrebbero potuto fare le analisi sulla caviglia. Quest'anno non è stato così, i Jets se lo sono ritrovati al quinto round e hanno fatto un'ottima pick. Ultima pick del draft dei Jets è stata la 191, al sesto round hanno preso Braden Mann, punter da Texas A&M. Anche i punter vengono selezionati al draft, signori, e Mann è stato sicuramente il miglior punter della stagione collegiale. Ha vinto anche il Ray Guy Award nel 2018, che è il premio dato al miglior punter del college. Non aveva rivali in questa classe, non ha giocato un bellissimo 2019 in confronto al 2018, che è stato straordinario. Però comunque ha avuto un 66% di touchback rate, che non è male, a mio modo di vedere, e si prospetta comunque come un giocatore che potrà contribuire subito a rafforzare una posizione di necessità per i Jets, che l'anno scorso hanno puntato per 87 volte, il numero più alto dell'intera Lega. Quindi ottima la picca anche di me. Chiudo il discorso Jets con Lamar Jackson, il cornerback da Nebraska, che ha giocato 3 stagioni da titolare per i Cornhuskers, quindi parliamo di un giocatore di esperienza. fisico perfetto per il cornerback moderno, tuttavia non è velocissimo e non è un bravissimo run defender. È arrivato tra gli undrafted, potrebbe svilupparsi magari come cornerback situazionale in qualche accoppiamento specifico e magari troverà anche il suo posto negli special team, la nota di costume che appunto si chiama come il quarterback dei Ravens. Concludo dicendo che il draft Jets secondo me prende un voto molto alto, mi sentirei di dargli una A meno. Douglas è andato a coprire tutte le need di cui avevano bisogno, poi dopo ha fatto anche un ricarico in free agency andando a prendere Gore e Flacco, ma in modo di vedere parliamo di un draft che può avere delle grandissime potenzialità. Non ero più abituato a parlare così e quindi lascio brutalmente la parola a Fabio Morras per parlarci dei Miami Dolphins. Vai Fabio!
Io prendo la parola e anche stavolta mi tocca una squadra diciamo che ha fatto molto al draft con parecchie scelte. E quindi bando alle ciance, partiamo subito con il primo round dei Dolphins che hanno avuto tre scelte al primo round, come probabilmente sapete, e sono andati con la prima di queste tre scelte, al numero 5, sul quarterback, su Tua Tagovailoa, che è stata la loro, diciamo, il loro target principale da sempre, da quando si è saputo che comunque alla 1 andava Joe Burrow, e loro hanno sempre, si è saputo sempre che hanno puntato forte su Tua. Non si sono fatti intimorire dall'infortunio che ha subito Tua, un brutto infortunio che ha subito al termine della stagione, praticamente nella partita con Mississippi State. E su Tua abbiamo detto tanto, probabilmente avete letto tanto. Io mi sento di dire che comunque è la scelta giusta, perché è uno di quei quarterback che potenzialmente può diventare quarterback franchigia per tantissimi anni, perché basta vederlo lanciare anche una sola volta per capire che veramente, veramente c'è, questo qua c'ha il, lancia come vuole, c'ha il braccio che va potente, preciso, e sbaglia pochissime scelte. Come è entrato la sua partita, diciamo, più clamorosa è stata quella contro Georgia, da freshman, quando è entrato a sostituire Jalen Hurts nel secondo tempo, e da true freshman ha portato i suoi al titolo nazionale, insomma, quindi anche carattere, pochi problemi, a parte appunto quello degli infortuni su Tua, che a parte l'ultimo infortunio, che sicuramente è un problema, speriamo per lui e per i Dolphins che riesca a recuperare bene. Ma anche tolto quell'infortunio lì, comunque ha sempre avuto dei problemi, soprattutto alla caviglia. Quest'anno ha giocato parecchie partite con una fasciatura vistosa alla caviglia, anche per esempio anche la partita con LSU, nella quale non è stato strepitoso, ma non è stato strepitoso soprattutto per quella caviglia, perché spesso quando doveva andare in scramble si è rifugiato, cioè non ha mai corso praticamente, o ha avuto paura, non ha fatto anche un fumble brutto nel primo drive proprio per paura del contatto. La caviglia comunque gli è stata operata, è stata un'operazione anche non facilissima, perché comunque gli hanno inserito una sorta di chiodo, gli hanno legato i muscoli, le ossa, in maniera tale che siano più strette, c'ha le ossa un po' lasche, quindi quella caviglia lì può creare qualche problema. Diciamo che a parte la red flag infortuni su Tua, veramente tutto il resto è da vedere, perché è veramente un bellissimo giocatore, un grandissimo quarterback, e speriamo che possa confermare tutto ciò che promette. La seconda scelta, sempre al primo giro, alla numero 18, hanno preso Austin Jackson, offensive tackle da USC, e qua diciamo sono andati i Dolphins con la strategia di cercare di coprire, di proteggere il quarterback rookie. E la linea offensiva dei Dolphins è stata una delle peggiori l'anno scorso, quindi comunque avevano grande bisogno di un uomo di linea. È chiaro che Austin Jackson è una scelta che un po' ha lasciato un po' tutti perplessi, non tanto appunto per dove sono andati a scegliere, cioè per l'offensive tackle che ne avevano bisogno, quanto appunto perché come value probabilmente alla 18 c'erano giocatori di caratura più importante. Non che Austin Jackson sia scarso, perché è un, diciamo, hai parlato tu prima di Gabri di Mekhi Becton, diciamo Austin Jackson abbastanza simile, un po' meno grosso ovviamente, quindi ha meno, probabilmente meno potenziale anche di Mekhi Becton, per questo è andato un po' più indietro, però è più o meno lo stesso tipo di giocatore, molto grosso, forte come run blocker, però abbastanza grezzo, non super, tecnicamente non eccelso. Quest'anno per esempio ha fatto benissimo ovviamente in tutte le partite della Pac-12, ma non ha mai giocato contro grandissimi edge rusher, però per esempio nel loro bowl contro gli Hawkeyes Iowa, in cui ha dovuto affrontare EJ Epenesa, diciamo ha sofferto parecchio, per non dire che è stato veramente sverniciato più volte da Epenesa, quindi è stato non è velocissimo, non è rapidissimo, se trova un defensive end, un edge rusher molto rapido, fa fatica lui a settare i piedi, a difendere, però insomma è un prospetto, deve e può migliorare, quindi tutto sommato la scelta ci poteva stare, ovviamente, vista l'enorme need dei Dolphins. La terza scelta del primo round, al numero 30, hanno preso Noah Igbinoghini, o Igbinoghene, per chi lo legge all'italiana.
Fabio, ti capitano tutti i nomi facili a te,
peraltro. Sì, ovviamente Igbinoghini non poteva che venire da Auburn, l'università dei nomi per eccellenza, almeno in queste ultime stagioni, da cui sono usciti veramente nomi strepitosi. Ovviamente questo nome deriva, ovviamente è nigeriano, lui come tanti nigeriani che ci sono in NFL e nel college, per questo che hanno questi nomi complicati. E questa è una scelta, anche questa, che ha stupito un po', diciamo la seconda scelta più sorprendente del draft dei Dolphins, la più sorprendente la vedremo dopo, perché tra tutte le need che aveva Miami, diciamo il cornerback era probabilmente uno dei reparti in cui erano messi meglio, però Igbinoghini è un atleta incredibile, è il tipico giocatore, è il giocatore che piace a Flores perché è un grandissimo difensore man-to-man. A Auburn ha sempre giocato, praticamente sempre giocato man-to-man, almeno lui, cioè lui veniva quasi sempre messo in marcatura uomo sul miglior ricevitore avversario. Per esempio Jerry Jeudy è stato marcato tutta la partita da Igbinoghini nell'Iron Bowl di quest'anno. È un atleta anche lui incredibile, all'high school anche lui correva i 100-200 metri come molti nigeriani che arrivano in America, faceva praticamente atletica leggera, poi è stato iniziato al football, è stato messo nella posizione che probabilmente richiede più atletismo tra tutte quelle del football, un cornerback che ha fatto buone stagioni ad Auburn e si è meritato questo primo giro, questa chiamata al primo giro. Al secondo giro, numero 39, sono andati su Robert Hunt, offensive guard da Louisiana, e hanno preso un altro lineman che a Louisiana con i Raging Cajuns ha fatto anche lui ottime stagioni, giocava ovviamente in un college non di primo livello, e questo secondo me per questo avrà bisogno di un po' di ambientamento in NFL, perché comunque tutti, in generale tutti i prospetti hanno comunque bisogno, soffrono un po' il salto dal college all'NFL quando non giochi in un college Power 5, diciamo quando non giochi nella SEC, nella SEC il salto lo soffri di più. Lui non ha ovviamente giocato contro defensive end eccellenti, quindi comunque defensive end o defensive tackle eccellenti, quindi comunque un po' lo soffrirà. È anche lui un ottimo corpo importante che vogliono mettere davanti a Tua, a protezione di Tua. Ha diciamo grande potenziale, al momento non credo che sia uno starter, però c'è anche da dire che nella linea di Miami non c'è così tanto che possa precludere a Robert Hunt di essere uno starter dal day one. La seconda scelta del secondo giro, al numero 56, hanno preso Raekwon Davis, defensive tackle d'Alabama, che diciamo è una scelta, non dico scritta, ma quasi, perché è il tipico giocatore, cioè il giocatore ottimale per fare il defensive end in una difesa, una two-gap defense, come quella di Miami. Sappiamo che Miami gioca comunque una difesa un po', una multiple defense, una difesa non sempre statica, non è sempre two-gap, non è quasi mai one-gap, però è abbastanza mista, però principalmente è una 3-4, quindi una difesa in cui al nose tackle e ai due defensive end è richiesto di coprire due gap. E questo è il giocatore che viene dall'Alabama, quindi comunque sa giocare in vari modi, perché comunque Seban li istruisce a dovere, è bello grosso anche lui, comunque 6 piedi e 7, quindi va bello alto, per 315 libbre, quindi anche lui un bel corpo, e ci sta benissimo nella difesa di Miami. Al terzo giro Al terzo giro hanno preso con la numero 70 Brandon Jones, safety da Texas. Questa è una scelta che anche qua ci può stare. È un giocatore, una safety in the box, un giocatore molto grosso, molto potente, atleticamente fortissimo, che però soffre tremendamente nelle coperture in campo aperto. Quando viene attaccato, sul profondo, va molto in sofferenza. Quindi una strong safety, molto strong, che difende bene sulle corse e non benissimo sui passaggi. Quest'anno sicuramente farà benissimo come special teamer, il prototipo di giocatore che può entrare subito come special teamer, sicuramente lo farà nella prossima stagione. Per giocare safety ha bisogno appunto di affinare di riuscire a giocare, a non essere proprio così attaccabile, facilmente attaccabile nelle coperture, insomma. E infatti quest'anno, per esempio, c'è stato incredibile nella partita con Oklahoma State, in cui ha difeso l'attacco abbastanza run oriented, che si basava appunto sulle corse di Chuba Hubbard, mentre è stato davvero incredibile all'opposto nella partita contro Oklahoma, in cui CeeDee Lamb ha preso letteralmente in giro tutta la secondaria di Texas, lui compreso. E quarto giro, scelta numero 111, Solomon Kindley, offensive guard da Georgia, altro quindi giocatore uomo di linea offensiva, altro giocatore molto grosso, molto potente, non molto mobile, però per una guardia può andare bene anche così. Lui è stato a Georgia, sappiamo, ha avuto e ha negli ultimi anni sempre una bella scuola di uomini di linea offensiva. Quest'anno ha avuto una bella linea offensiva, tutti giocatori interessanti, a partire da Andrew Thomas, ma anche Solomon Kindley non è per nulla male. È un ottimo giocatore, ottimo run blocker, deve un po' migliorare anche lui, come quasi tutti i prospetti in uscita dal college nella Pass Pro, però che insomma è un buon prospetto su cui puntare, visto il corpo e vista comunque la potenza che riesce a esprimere. Scelta al quinto round, scelta numero 154, sono andati su Jason Strawbridge, defensive end da North Carolina, e anche questo è, come Recon Davis, è un'ottima scelta per fare, è abbastanza simile a Recon Davis come giocatore, quindi un ottimo defensive end. Lui a North Carolina giocava proprio defensive end, mentre Recon Davis giocava defensive tackle, quindi l'uomo di linea difensiva interno, mentre Strawbridge giocava esterno. Però sono molto simili i due giocatori, e entrambi possono fare i defensive end in una difesa two gap, quindi probabilmente Strawbridge sarà il backup di Davis, che invece probabilmente sarà starter. Quindi altra scelta che va appunto a coprire quello che era un need, sono andati a coprirsi bene con questi due giocatori molto funzionali al tipo di difesa di Miami. E adesso arriviamo con le ultime tre scelte, che sono secondo me le più belle. La prossima è la più bella dal punto di vista la più interessante, forse una delle migliori. Le altre due sono belle, fanno un po' più ridere. Il quinto giro, sempre al quinto giro, con la numero 164, ho preso Curtis Weaver, edge rusher da Boise State. Questo è interessantissimo perché, probabilmente il suo nome l'avete già sentito, perché Curtis Weaver è da Boise State, fino a febbraio, marzo, fino alla Combine, era dato come, alcuni anche al primo giro lo davano, quello pochi, però comunque secondo, terzo giro, era un giocatore da secondo giorno, quasi sicuro, quasi tutti lo davano come sicuro al secondo giorno. Poi alla Combine ci si è accorti che probabilmente i suoi numeri strepitosi a Boise State, ha fatto numeri strepitosi a Boise State, ma non era un atleta così incredibile come sembrava dai suoi numeri. Infatti non ha, il suo atletismo lo ha non eccellente, lo ha un po' penalizzato e lo ha fatto scivolare fino al quinto giro. E negli ultimi tre anni, però, questo è il dato più importante, quello che aveva fatto credere che Weaver potesse andare al secondo giorno, è che negli ultimi tre anni nella FBS è stato il pass rusher con il maggior numero di sack, 34. Per esempio Chase Young, che è vero che tre anni fa non ha giocato molto, né, praticamente il suo numero di sec è riferito quasi solo alle ultime due stagioni, però si è fermato solo a 30, quindi solo tra molte virgolette. Quindi comunque Curtis Weaver, gran bel giocatore, e soprattutto è un edge rusher, è un outside linebacker, quindi anche lui è eccellente per giocare in una 3-4, eccellente per giocare nella difesa di Miami, e che sono riusciti a pescare un giocatore di cui avevano bisogno e che ha un ottimo fit nella loro difesa e che ha un ottimo value per il quinto giro, quindi veramente una bellissima scelta con la numero 164. E adesso arriviamo alle due bellissime scelte del sesto e del settimo giro, che sono alla numero 185 al sesto giro, hanno preso Blake Ferguson, long snapper da LSU. Ragazzi, long snapper draftato, cioè LSU ha fatto una stagione incredibile quest'anno ed è riuscita a far draftare pure il loro long snapper. E, diciamo che sia una scelta, avevano probabilmente bisogno di un long snapper, questo non lo so, è strano che un long snapper venga draftato, e credo che insomma se si drafta un long snapper Miami creda fortemente in lui e creda che possa essere il proprio long snapper per i prossimi almeno 15 anni. Diciamo lo special team coordinator di Miami, Danny Crossman, ha allenato il fratello di Blake Ferguson, quindi del long snapper che hanno draftato, Reid Ferguson, che è long snapper dei Buffalo Bills, quindi tra l'altro sono rivali divisionali, saranno rivali divisionali i due long snapper. Al momento Miami comunque è provvista, cioè ha un long snapper, ma credo onestamente che Ferguson gli prenderà il posto, perché insomma se drafti un long snapper vuol dire che credi fortemente in lui. E al settimo giro la scelta, la numero 246, la scelta è stata quella di Malcolm Perry, anche di lui avevamo già parlato, quarterback, running back, wide receiver probabilmente, almeno così è stato detto di Navy. Bella scelta anche questa, c'è una scelta che è interessantissima, tanto perché comunque è sempre interessante quando vengono draftati i giocatori dai militari, insomma dalle scuole militari. Perry arriva dalla Marina, a Navy ha fatto il quarterback, anche qua quarterback tra molte virgolette, visto che Navy come Army gioca una triple option molto antica, dovuta ovviamente per necessità, ovviamente, perché non possono avere delle linee offensive molto grosse, perché ovviamente c'è un limite di altezza e peso per entrare nell'esercito, quindi i propri linemen sono abbastanza esili tra virgolette, quindi che non possono proteggere, non possono creare un'ottima pass pro, e quindi giocano la triple option. Quindi Malcolm Perry è stato quarterback a Navy, ma di fatto è stato il miglior running back della sua conference, è stato il miglior votato quest'anno miglior giocatore offensivo della American Athletic Conference. All'high school giocava da wide receiver, e probabilmente è come wide receiver che si è lui presentato alla combine come slot receiver, ed è qui che probabilmente si sarà utile a Miami. Questo diciamo si è parlato molto, cioè si parla molto sempre di più di giocatori alla Tyson Hill, cioè giocatori che possono fare un po' tutto nell'attacco, ed è probabile che ci siano sempre di più giocatori di questo tipo che possano essere utilizzati per trick play, appunto perché non si sa bene quale sia il loro ruolo, quindi mettendoli in campo metti in difficoltà la difesa. Però di fatto solo Malcolm Perry e Lynn Bowden, che è stato draftato dai Raiders, che giocava a Kentucky quest'anno, che ha fatto il quarterback anche lui, dopo essere stato ricevitore ha fatto il quarterback, il running, che ha fatto tutto, sono gli unici due giocatori che ne hanno, diciamo, hanno esperienza di questo tipologia, cioè hanno esperienza di tutti i ruoli dell'attacco, quindi poi che poi vengano trasformati altri giocatori è possibile, questi giocatori, tra cui appunto Malcolm Perry, lo hanno già fatto, e quindi non c'è bisogno di doverli trasformare per renderli i coltellini svizzeri della situazione. E, tra gli undrafted free agent, l'unico che mi sento di segnalare tra quelli che hanno preso è Benito Jones, defensive tackle da Ole Miss, che appunto anche lui può benissimo fare il nose tackle nella 3-4 di Miami, ma anche lui è un giocatore buono, giocava Ole Miss e onestamente mi ha stupito il fatto che non fosse scelto, ma non importa, l'hanno preso come undrafted, e secondo me ha tutte le carte in regola per fare il roster. Un voto al draft di Miami, diciamo un ottimo draft, ma non hanno colmato forse uno dei need più importanti, che è quello del running back. Diciamo, nei più importanti era ovviamente il quarterback e la linea offensiva, secondo me si sono mossi discretamente bene, e il running back non l'hanno preso neanche tra gli undrafted free agent, quindi il gioco di corsa di Miami probabilmente migliorerà, perché migliorerà la linea offensiva. Difatti non è solo colpa del running back se l'anno scorso hanno fatto pietà nelle corse, praticamente è quasi, non dico solo, però molta, molta colpa ce l'ha la linea offensiva, quindi sperano di migliorare solo migliorando la linea. Tutto sommato, comunque, a parte questo, un buon draft, io darei una B+, perché Austin Jackson non mi è piaciuto tanto, e appunto per il running back.
Nei rapporti di forza della division, Fabio, i Dolphins dove li vedi? Magari li vedi primi, secondi, terzi, quarti o quarti?
No, primi no. Secondo me ancora i Bills sicuramente hanno qualcosa in più, che lotteranno quest'anno per che sono probabilmente favoriti della division. I Patriots sono comunque messi meglio, i Dolphins se la giocheranno con i Jets per il terzo posto, credo.
Ho capito. Visto che i Bills sono probabilmente i candidati a prendere lo scelto dei Patriots l'anno prossimo, li abbiamo lasciati per ultimi, e ce ne parla Oleg, che dopo essere andato a scoutare tutti i prospetti di South Chicago adesso è tornato e ci parla dei Bills. Quindi dici, Oleg.
Sì, dopo Miami, che ho fatto mezz'ora di Miami, ho fatto tutto il giro della città, sono tornato a casa, sono tranquillo adesso. Beh, comunque i Bills, last but not least, ricordiamo, i Bills hanno cominciato via la loro prima scelta nello scambio in free agency e hanno preso Stefon Diggs dai Vikings. Con il secondo giro, con la scelta 54, sono andati a prendere AJ Epenesa, che è caduto molto raro ragazzo, una bella scelta secondo me. Penelnese è un classico, diciamo, un defensive end old style, diciamo, molto fisicato, perché è un 6-6 per 280 libbre. Alla combine ha perso, diciamo, tanto del suo hype, perché nei suoi tratti atletici ha deluso, ha corso le 40 yard in una 5-0-4. Diciamo, ecco, è un sì, come detto, è un vecchio stile, però negli ultimi due anni, nei anni da sophomore e junior, ha messo dei numeri molto, ma molto, molto buoni. Nell'anno da sophomore ha fatto 16.5 tackle for loss con 10 sec e mezzo, l'anno scorso, un anno da junior, sempre ha messo a segno 14 tackle for loss e 11 sec e mezzo. Ecco, lui, come detto, è un giocatore old style perché la sua arma principale e la forza, la bull rush, molto molto forte, ha dominato spesso i tackle con la sua forza, come abbiamo ricordato prima, ha dominato anche Austin Jackson di sempre con la forza. Questa cosa qua sarà più dura farla vedere in NFL, secondo me, perché c'è molta più fisicità. Parlando delle sue lacune, come abbiamo detto, l'atletismo, secondo me in coverage non può, diciamo, non può giocare in coverage. Secondo me nei terzi down lo metteranno in mezzo come di defensive tackle addirittura, secondo me, che deve ancora migliorare, secondo me, molto le sue pass rusher moves, perché non è proprio, diciamo, non le conosce bene tutte. Ha buoni istinti, soffre molto da double teams e i cambi di direzione, sempre il suo atletismo, ma secondo me, ecco, lui è un classico defensive end che i numeri in NFL li farà, i suoi 7-8 sec a stagione li farà sempre. Poi ricordiamo che quest'anno, come abbiamo detto migliaia di volte, la classe di defensive end non era proprio un granché, diciamo, era la classe scarsa in talento. Lui era tra i defensive end più forti, più pronti a giocare dal day one. Alla 54, secondo me, è stata una presa molto buona. Al terzo giro poi sono andati con la numero 86, sono andati a scegliere Zach Moss, il running back da Utah. Anche lui, parlando di old style, anche lui diciamo è un running back vecchio stile, tutto potenza. È un 5'9 per 223 libbre, ha corso il 40 in 4'65. Lui nei suoi ultimi tre anni con gli Utes ha corso sempre ogni anno più di 1000 yard e più di 10 touchdown. L'anno scorso addirittura ha fatto 1416 yard, 15 touchdown, e ha ricevuto anche 388 yard e 2 touchdown. Sì, come ho detto, lui è un giocatore un po' vecchio stile anche lui. Secondo me si abbina benissimo con Devin Singletary, che hanno scelto, se non ricordo male, l'anno scorso al terzo giro. L'unico dubbio che avevano su di lui è stato diciamo anche qua l'usura di Ranive, perché negli ultimi tre anni ha corso tanto, ha avuto tante portate. Ecco, questa cosa qua potrebbe limitarlo, secondo me, in futuro, proprio, sai, quando arrivi a finire il tuo rookie contract per il tuo secondo contratto, il vero contratto, secondo me. Però secondo me in coppia con Singletary farà molto bene. Ha una buona visione, un buon equilibrio. Al quarto giro sono andati a prendere con la 128 Gabriel Davis, wide receiver da UCF, da Central Florida. Lui è un wide receiver che si è messo in mostra specialmente l'anno scorso, dove ha messo a segno 1241 yard su ricezione e 12 touchdown. Tra queste ricezioni molte sono state spettacolari, secondo me. Ha corso una buona 40 yard in 4'54. Ecco, lui soffre molto, diciamo, ancora deve imparare bene la separazione. Poi ricordiamo che l'attacco di UCF non è molto, diciamo, molto difficile. Le varie route sono facili. Ecco, qua soffrirà molto, secondo me, tra il passaggio tra il college e l'NFL. Non lo vedremo, secondo me, subito titolare, ma secondo me potrebbe dare una mano subito nei special team e con il tempo svilupparsi bene. Secondo me potrebbe essere un'ottima spalla a Stephon Diggs in futuro. Con il quinto giro, con la 167, sono andati a prendere il mio Jake Fromm, quarterback da Georgia. Lui è un 6'2 per 220 libbre, tratti atletici molto male, ha corso le 40 yard in 5 secondi 0-1, male. Beh, lui diciamo è un ottimo game manager a Georgia, l'abbiamo visto bene. Nei tre anni che ha giocato a Georgia ha messo dei numeri molto buoni. L'anno scorso ha lanciato per 2860 yard, 24 touchdown e solo 5 intercetti. Diciamo che l'attacco di Georgia di ultimi anni è stato un po', diciamo, una parte a sé. Non gli è stato mai chiesto, no, di fare dei grandi lanci, perché l'attacco di Georgia, come sappiamo, è basato sulle corse, e il quarterback dove fare il suo compito. Questo compito è proprio la parte speciale di Fromm. Diciamo, lui non ha mai strafatto, già addirittura nell'anno da freshman, quando è stato inserito, quando siamo arrivati al championship, si è dimostrato sempre tranquillo anche nelle partite importanti, diciamo sangue freddo. Però la cosa che le manca ovviamente è il braccio è scarsino, diciamo, non ha il braccio di altri quarterback che abbiamo visto quest'anno uscire prima di lui. In NFL secondo me lo vedremo, se potrebbe, diciamo, nel migliore dei modi essere un ottimo backup e trovarsi sempre pronto nel momento del bisogno, secondo me. Al sesto giro con la 188 poi sono andati a prendere Tyler Bass, Kicker, anche i kicker vengono scelti al draft da Georgia Southern.
In questa puntata abbiamo avuto kicker, long snapper e punter, abbiamo fatto
tutto,
lo special
sì,
team per quello che riguarda i calci, fantastico.
Sì, sì, sì. Ecco, lui diciamo usciva come uno dei migliori kicker della nazione, insieme al nostro idolo, ovviamente, di cui parleremo dopo, ovvio. Lui lui è un, se non ricordo male, è un restricted, sì, è un redshirt senior. Con Georgia Southern ha messo dei numeri molto buoni negli ultimi due anni, le trasformazioni da un punto le ha messe tutte, 100%. Nell'anno da junior ha fatto quasi i field goal 19 su 21. Ha messo a segno anche dei calci molto lontani, sopra ha una buona percentuale anche dei calci dai 40 ai 60 yard. Diciamo è un ragazzo pronto per fare il kicker, per provare, perché anche qua il salto, come sappiamo, con Aguai non è facile, la pressione c'è, ma secondo me potrebbe fare il kicker titolare in NFL. Poi con la seconda scelta del sesto e tuo giro, con la 208, hanno preso Isaiah Hodgins, wide receiver da Oregon State. Anche qua è un wide receiver fisicato, proprio fisico, diciamo sarà un target perfetto in red zone, un 6-4 per 210 libbre. Fisicamente, atleticamente non è un granché, ha corso una 4-6 bassa, 4-63 mi sa, le 40 yard. Anche lui si è messo in mostra l'ultimo anno, l'anno da junior, ha messo a segno 1171 yard e 13 touchdown. È un inside-outside target, come ben detto, velocità non eccellente, però ha dei buoni istinti. Anche qua dovrà perfezionare il suo route running, perché diciamo non è stato chiesto di correre delle tracce molto difficili, secondo me. Anche lui ha rispetto del ragazzo di UCF, lui proprio si dovrà guadagnare il ruolo, diciamo il roster, nel roster dei 53 finali. Con l'ultima scelta, il settimo giro, sono andati a prendere Dane Jackson, cornerback da Pittsburgh. Anche qua il ragazzo da Pittsburgh è un redshirt senior, ha corso le 40 in 4.57, non è proprio, diciamo, atleticamente molto sviluppato, secondo me. È stato titolare ultimi tre anni a Pittsburgh in ACC, che non è male. Diciamo lui è un giocatore che al massimo potrà fare il backup, ma è un settimo giro, diciamo, massimo special team, e magari esce qualcosa normalmente. È un giocatore molto istintivo, potrebbe giocare sia uomo che a zona, secondo me, però come ben detto non ha una velocità elite, dunque secondo me al camp si dovrà, diciamo, al camp, le partite in pre-season dovrà dimostrare quello che vale. Ecco. Come undrafted free agent sono andati a prendere, diciamo, l'undrafted free agent, diciamo, secondo me era il ragazzo più forte rimasto fuori, che non è stato fermato con un rookie contract, ma proprio è stato un contratto vero e proprio, cioè Trey Adams, l'offensive tackle da Washington. È un 6-8 per 320 libbre. Se ricordiamo i mock di 5-6 mesi fa, era messo da tutti gli insider primo e primo giro. Ricordiamo, lui si è fortunato, si è rotto il crociato, diciamo, ha avuto molti dubbi fisici, è finito undrafted, ma è un talento che secondo me potrebbe anche giocare titolare in NFL. Come grade ai Bills, secondo me, e già avevano un roster buono, secondo me io darei una B. È stato un ottimo draft, anch'io li vedo, diciamo, i favoriti numeri uno per la division, e diciamo saranno uno dei avversari dei Ravens in AFC.
Diciamo che hai anticipato la domanda che volevo farti, sì. Oleg, che era proprio appunto se i Bills avessero tutte le carte in regola per riuscire a vincere la division. L'hai detto chiaramente, penso che finalmente in NFC East avremo un po' di novità, qualcosa di diverso dopo gli anni di Tom Brady, che chiaramente per i tifosi dei Patriots sono stati eccezionali, ma il bello del football è anche quello di vedere un po' di novità al vertice durante la stagione regolare. Abbiamo fatto una bella oretta e 20 di chiacchierata anche oggi, andando ad analizzare la NFC East. Io ringrazio i miei ospiti, grazie mille Guido.
Ciao a tutti, alla prossima.
Grazie mille Fabio.
Muto, sì, grazie a te, grazie a tutti. Alla prossima.
E grazie mille anche a te, Oleg.
Grazie Gabri, ci sentiamo la prossima.
Io vi do l'appuntamento a settimana prossima, dove parleremo di NFC East. Buona settimana, ciao!